Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide al microfono, poi c'è Silvia a mio fianco. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Inclusione, sostenibilità, ambiente, superamento del gender gap, diritti sono gli elementi che dovrebbero o devono guidare le strategie delle aziende. E il messaggio di Valori D, associazione di aziende nata 15 anni fa che lavora per una cultura inclusiva, che oggi vanta oltre 380 associate. Insieme a SVG ha condotto un'indagine sul rapporto tra gli italiani, il linguaggio e la capacità di quest'ultimo di essere inclusivo. Intanto la maggioranza degli italiani, il 56% per la precisione, è consapevole del fatto che il linguaggio sia uno strumento capace di includere o ferire. Però il 10% trova difficile gestire il linguaggio senza causare problemi o fraintendimenti.
In particolare sono i più maturi, gli over 55, a essere più sensibili rispetto a questo tema, cioè al tema del potenziale inclusivo o il suo contrario del linguaggio. E infatti rappresentano il 62% di quella maggioranza che abbiamo citato prima. Per i più giovani invece, tra i 18 e i 34 anni, il linguaggio è uno strumento da usare soprattutto per raccontarsi e per rappresentare la propria identità. Il 39% del 33 che sceglie questa opzione in pratica. Il 22% degli italiani invece dice che il linguaggio è solo uno dei modi per rapportarsi al resto del mondo e comunicare.
E come ci si rapporta se no? A segni?
Con il disegno, con i film, con la musica, c'è tanto modo, no? Poi
sul linguaggio.
Esatto. E poi c'è chi lo considera un limite o addirittura una cosa un po' sopravvalutata.
Certo.
In totale sono il 17%.
Campioni del mondo. D'altro canto, a circa la metà degli italiani è capitato di essere incompreso, fino a compromettere la propria immagine. Ci scrissero anche un libro, ti ricordo. I numeri di SVG dicono che, per esempio, parole spiacevoli possono avere un impatto molto negativo, per esempio, sulla percezione di se stessi. I dati medi in questo caso dicono che il 45% degli italiani si è sentita colpita negativamente nella propria autostima. Il 58% sono giovani e il 53% sono donne. Percentuali simili emergono in tema di sentirsi in colpa, di vergognarsi per cose che considerava giuste. Addirittura il 43% si è sentito limitato nella crescita professionale e in dubbio sulle proprie capacità. Ma soprattutto, parole spiacevoli, indesiderate o inaspettate provocano nelle persone un cambiamento delle convinzioni anche più ferme. Succede al 57% delle persone, di cui il 65% è composto da 18-34 anni e il 54% sono donne. Quali sono gli ambiti, Silvia, più inquinati da questo linguaggio?
Beh,
dalle parolacce.
Dalle parolacce o anche dal linguaggio aggressivo, eh?
Sì, sì,
non
sì.
Sono solo le parolacce, ovviamente. Beh, intanto sono i social network. L'85% tra molto e abbastanza inquinati, cioè l'opinione delle persone che dicono tra molto e abbastanza è l'85%.
Ma si sa, e poi contribuiscono tutti quanti.
Seguono lo sport, 81%, la politica, 80%, i luoghi di lavoro e la scuola, allo stesso modo, con un 61%. Le relazioni con gli amici possono essere più tossiche, a proposito di linguaggio, rispetto alla pubblicità e al marketing.
Penso un po'.
All'ultimo posto, per fortuna, la famiglia, l'ambito familiare, anche se con valori non proprio bassi, cioè il 48%.
Resta il fatto, insomma, che questi temi stiano diventando sempre più importanti. Per un terzo degli italiani è il segno di una nuova sensibilità destinata a crescere, in particolare per i giovani e i ceto medio-alti. Ma la maggioranza, il 54%, e in particolare gli over 55, ritengono che sia una moda, un trend di facciata e non sia il segnale di una reale attenzione verso le persone. E quindi continuiamo a insultarci. Daily On Air, The Sound of Adivicchio, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Non dimenticate di andare a visitare le nostre pagine social e soprattutto il nostro sito, che è stato da poco rinnovato e cresce giorno per giorno con nuovi inserimenti, dailyonline.it, che contiene anche la pagina Daily On Air, dove sono conservate le 186 puntate del nostro format fino al momento andate in onda. È il momento anche della musica con Alana York, con questo album Destroyer, in bilico tra art, pop e elettro e cantautorato. Questa canzone si intitola Tidal Wave, Alana York. I wanna get to you, baby, I can see right through. You're on the other side, and I'm trying to cross the ocean tide. And sentite già il profumo delle vacanze, che comincia a farsi largo tra le nuvole e gli scrosci d'acqua che paiono non finire mai. Ma ormai ci siamo, la bella stagione è già qui e con essa arrivano le curiosità, i desideri, i dubbi legati ai tragitti che potremo compiere durante la prossima estate. Dove andare, cambiare, esplorare, ripetere. Magari siamo anche alla ricerca di qualche voce autorevole. Ed eccola qui, Loquis, piattaforma di Travel Podcast. Ne vogliamo sapere più e ci affidiamo al founder e CEO Bruno Pellegrini. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, come state?
Bene, bene, l'importante è che stia bene lei, comodo, perché ci deve raccontare di cos'è Loquis e qual è la missione principale che vi prefiggete.
Allora, Loquis è uno Spotify del viaggio, quindi diciamo un verticale di Spotify dedicato ai viaggi e ai luoghi. così come diciamo nella storia dei media ce ne sono tanti, no? C'erano i canali generalisti e poi escono i canali che sono verticali, che sono dedicati a una tipologia di racconto. Per Loquis la tipologia di racconto è quella della storia dei luoghi, quindi dei luoghi che incontriamo, perché ci siamo resi conto che le storie dei luoghi sono state veramente poco valorizzate dai sistemi digitali, e quindi non era possibile per nessuno andare in giro per il mondo conoscendo poi le cose che si guardavano con gli occhi. Quante volte poi ci è stato riferito dopo che siamo stati in un posto che c'era una storia dove era successo un evento o quell'altro. Allora ci siamo chiesti come potevamo costruire un atlante delle storie del mondo che consentisse a tutti di viaggiare, di conoscere le cose che sono successe, le storie dei luoghi che si incontravano. E da lì è nata Loquis, è nato tra l'altro proprio durante un viaggio, no? In macchina, quando mi chiedevo quanto sarebbe bello se qualcuno mi raccontasse cosa è quel paese lassù, magari c'ha delle storie importanti che sono successe durante la guerra, prima, dopo, e non c'è verso di avere accesso a quelle storie. Ed è veramente un peccato, perché sono le storie che rendono affascinanti i luoghi, no? Se qualsiasi luogo senza la storia diventa un ammasso di ferro e di cemento, nient'altro.
Allora, parliamo insomma, quali sono le principali funzionalità, così scendiamo ancora più nel dettaglio.
Allora, Loquis ha una caratteristica unica e fondamentale rispetto appunto a un riferimento di una piattaforma podcast come Spotify, che è quella della geolocalizzazione. Quindi tutte le storie, i podcast di Loquis sono geolocalizzate, che vuol dire che appartengono univocamente ad un luogo. Questo ci consente di dare delle cose in più come piattaforma ai nostri utenti, ovvero la possibilità di fare esplorare le storie a seconda della geografia, dei luoghi, di dove le persone si trovano o di dove vogliono andare, cosa che non è possibile su altre piattaforme. E quindi viene utilizzata Loquis dalle persone che si stanno preparando per un viaggio e che magari decidono di andare a vedere una cittadina, un paese, allora lì possono iniziare ad ascoltare le storie, vedere cosa c'è da poi andare a visitare e farsi un'idea. Oppure al 50% dalle persone che stanno in viaggio e con l'applicazione mobile, Loquis poi è disponibile sia sul web che su app, gratis per tutti, aprono l'applicazione mobile e trasformano Loquis in una specie di navigatore, come le Google Maps o Waze, solo che invece di darti le indicazioni, le direzioni di dove spostarti, andare a destra o a sinistra, ti racconta le storie dei luoghi che hai davanti, in automatico, la puoi mettere come sync con la macchina e ti puoi far accompagnare in un viaggio ascoltando le storie di tutti i luoghi che incontri e che attraversi, sia in macchina che in treno. E questa è la modalità, diciamo, di Loquis più apprezzate dai nostri utenti, che è appunto la modalità navigatore. Poi ce ne sono insomma anche diverse di funzionalità, tra cui chiaramente quella da ricordare è la possibilità per tutti di aprire un canale e di raccontare le proprie storie, perché diversamente da altre piattaforme Loquis è nata sul modello dell'open access to publishing, e quindi di consentire a tutti, chiaramente previa validazione, verifica eccetera, però di raccontare le storie, perché le storie sono talmente tante che pensare di raccontarle tutte noi sarebbe stato veramente utopico. Le storie sono nella testa delle persone, di associazioni, di privati, di enti pubblici, di consorzi, sono nelle storie di tutti. Allora serve un modo per aggregarle queste storie, non poteva essere che una piattaforma aperta a tutti per il racconto delle stesse.
Come entro io in Loquis? Come da utente? Dove posso?
Beh, basta che vai sul sito, sul web www.loquis.com e già hai full access a tutto Loquis. Chiaramente la versione migliore, se vuoi, di Loquis è quella dell'app mobile, che puoi scaricare su Android, iOS, perché ti consente di trasformarlo in un GPS navigator, in quanto poi lo smartphone ti puoi abilitare la tua posizione e a quel punto automaticamente Loquis ti costruisce attorno a te le storie che puoi ascoltare. Queste sono le due modalità principali, poi esiste anche Loquis per Connected Cars, per Alexa e altre cose, ma le maggiori frizioni sono attraverso web e applicazione mobile.
Se fossi un'azienda e volessi fare una partnership, quali sono i benefici di legarsi a voi?
Guarda, i nostri partner sono gli enti di promozione turistica. Uh-huh. Quindi non cerchiamo partner con aziende, se vogliamo nel modo classico, brand classici. Noi offriamo agli enti turistici o ai consorzi o diciamo agli operatori comunque che stanno sul territorio la possibilità di salire sull'Oquis e raccontare le proprie storie, quindi di creare un canale sull'Oquis, un canale ufficiale. Gli diamo anche una mano se serve nella produzione dei contenuti, e quindi il nostro principale riferimento, se vuoi, in termini di business oggi sono proprio tutti quegli operatori sul territorio che vogliono raccontare e fare promozione di un territorio. Abbiamo un centinaio di enti e istituzioni locali, decine di consorzi enogastronomici, e lavoriamo con i principali operatori della mobilità stradale e ferroviaria come Trenitalia, ANAS, Autostrade, eccetera, che sono tutti dei soggetti che in qualche modo utilizzano le capacità e le particolarità della piattaforma per avviare un racconto dei propri territori o dei propri itinerari con un formato l'audio che diciamo non è stato mai fatto finora, dando la possibilità a tutti di conoscerli. Quindi oggi lavoriamo principalmente con questi, non siamo alla ricerca di sponsor, se vuoi, privati. Abbiamo in un progetto, diciamo, nel prossimo futuro un nuovo progetto, diciamo, per gli operatori sempre turistici che vogliono raccontare le proprie storie. Però principalmente oggi l'Oquis è utilizzato da più di 100 enti e istituzioni locali per creare la loro mappa di storie audio sul territorio.
Ma comunque magari un giorno invece si potrebbe aprire anche una strada privata, oppure non l'avete mai considerata?
No, adesso quello che facciamo è avere un progetto che si chiama Le Eccellenze dal Territorio, dove andremo a raccontare, quindi diciamo a confrontarci, indirizzarci ai privati, ma privati intesi come aziende che operano nel turismo e che sono state e hanno una storia di eccellenza da raccontare. Immagino caseifici, cantine, certo, ristoranti, botteghe storiche, no? Quindi attività di privati sul territorio con un luogo ed una storia da raccontare. A loro stiamo per avviare un progetto indirizzato a loro che gli permette, diciamo, gli offre di raccontare la propria storia, di farla diventare un podcast che si può ascoltare sull'Oquis ma anche altrove.
Questo
sarà l'unico modo con cui noi interagiremo, tra l'altro facendo una grande selezione di quelle che sono le storie da raccontare sul territorio, andando noi a decidere e a selezionare le storie e i luoghi e le imprese che vanno raccontate, perché lo sappiamo bene che se poi invece l'Oquis con l'audience che sta crescendo diventa semplicemente una piattaforma di si riempie di pubblicità, non solo diciamo si riduce l'appeal per e l'esperienza per il nostro ascoltatore finale, ma anche se vogliamo viene deviato e viene contaminato il modello stesso, che invece ha come missione quella di raccontare le storie dei luoghi, le migliori storie dei luoghi.
È interessante, effettivamente è vero che ci potrebbe essere un disturbo da parte appunto della pubblicità. E quali sono i primi numeri, i successi che avete ottenuto con l'Oquis? C'è qualche numero?
Allora, noi adesso nel 2023 abbiamo avuto circa 2 milioni di utilizzatori e oltre 6 milioni di racconti ascoltati, principalmente in Italia. Oggi nel 2024 stiamo proiettando un raddoppio di questi numeri con un aumento dei numeri esteri, perché abbiamo avviato anche delle attività non solo in Italia ma in Spagna e in altri paesi d'Europa, e quindi sta aumentando l'audience anche internazionale. Nel breve futuro, diciamo, stiamo poi per concludere alcune partnership importanti che aumenteranno e moltiplicheranno questa audience in termini quindi di utilizzo, se vuoi, del consumatore finale di L'Oquis. Da un punto di vista, diciamo, business, insomma, quest'anno abbiamo avuto intanto alla fine dell'anno scorso un importante riconoscimento e finanziamento, investimento da parte del principale fondo di venture capital italiano, che è P101, che ci consente quindi di continuare la crescita, di ottimizzare il prodotto e in qualche modo di confermare, diciamo, quello che il mercato si sta riconoscendo, ovvero di essere un punto di riferimento per raccontare un territorio. come ti dicevo prima, questo ci ha permesso adesso di chiudere anche decine e decine di nuove collaborazioni. Le ultime sono con Villa Simius, Mantua, Fiuggi, Ribello, cioè, ogni giorno diciamo si aggiunge un nuovo ente turistico, comune, paese, provincia al racconto di Locus.
Molto molto bene. Ma da dove arriva Bruno Pellegrini? Perché ovviamente c'è un'esperienza dietro che ha poi permesso la nascita di questo, di questa nuova soluzione.
Sì, poi insomma, diciamo, ognuno cerca di unire i puntini nella propria vita, sì, anche laddove diciamo diventa difficile, però diciamo, è importante raccontarsela. Ma io nasco in realtà da fronti diversi, perché vendevo shampoo e detersivi in Procter & Gamble dopo aver fatto la Bocconi. Poi ho lasciato Procter, sono andato in Bain e lì sono stato coinvolto, folgorato da internet alla fine degli anni 90, che stava crescendo, e quindi ho collaborato a progetti di valutazione di impresa, alla vendita di Virgilio, eccetera. Ho fatto un MBA all'INSEAD, sono tornato e sono diventato il direttore marketing contenuti prodotto di Giampi, che era al tempo la grande iniziativa italiana di Fininvest per il web, per internet. Dopo questa esperienza ho cominciato a fare anche l'imprenditore, avevo delle idee, e quindi abbiamo creato una società di produzione cinema e televisione che si chiamava Offside, che poi è diventata la principale in Italia, adesso si chiama Wildside. Ho creato canali di televisione partecipativa come Nessuno TV, una prima social media agency in Italia come The Blog TV, User Farm, che era il network internazionale di videomaker, tutto un po' sul video, che comunque ritenevo in quegli anni interessante come mezzo, anche perché si apriva la partecipazione del pubblico, che mi interessava molto, no? Diciamo destrutturare i modelli classici editoriali, aprendoli al web 2.0, al crowdsourcing, allo user generated content, la partecipazione del pubblico, e quindi da lì comunque tutto il filone delle comunità partecipative, no? Delle social media. È stato diciamo un periodo importante per quello. Ho venduto tutto nel 2015, e dopo un anno di completa, diciamo, fare completamente tutt'altro per riprendere un po' di idee, sono stato folgorato da una cosa che non era video, ma era l'audio. La prima idea di Locus l'ho scritta nel 2012, quando ancora lavoravo a tutte le aziende. L'ho ripresa nel 2017. Ho cercato di fare l'avvocato del diavolo in tutti i modi per non ricominciare a fare lo startup di imprenditore, che non augurerei a nessuno in Italia.
Addirittura?
No, l'Italia non è un paese per startup.
Questa è
una startup, diciamo, ancora.
Una bella presa di posizione. Comunque, insomma, Bruno Pellegrini, che comunque insomma era molto avanti, è prima video e poi audio, e alla fine sono i due trend principali di questo momento, insomma.
Adesso il trend principale è l'audio, sì. Devo dire, questa cosa anche del fisico digitale, cioè l'audio dei luoghi, le storie dei luoghi, un audio, un digitale che in qualche modo arricchisce il reale, la ritengo molto importante, no? E l'audio, se ci pensi bene, è l'unico formato che può far questo, perché il video e gli altri formati visivi ti fanno distogliere lo sguardo dal reale. Quindi mi piacciono molto i video in realtà aumentata. Io il mondo ce l'ho davanti. L'audio è l'unico formato che consente di aggiungere una traccia all'esperienza del mondo senza farti distogliere lo sguardo, arricchendo
l'esperienza. È vero.
Quindi è concettualmente, mediologicamente, abbastanza interessante quello che può succedere o sta succedendo, non solo per raccontare le storie dei luoghi, ma proprio per accompagnare l'esperienza della persona, ed è quello che sta avvenendo proprio con l'intelligenza artificiale, no?
Cioè, certo.
Perché l'intelligenza artificiale, no? Adesso ce la fanno vedere nei prossimi gradi che deve di essere audio, perché tu continui a fare la tua vita e c'è una vocina nel cervello che ti accompagna, a cui puoi parlare, eccetera, e lì dentro. Non è più, ti ricordi internet, il primo tempo, era tutta una battaglia di eyeballs,
sì,
dovevo
sì.
catturare le eyeballs, perché erano il tempo sullo schermo, e per lungo tempo è stato così, ancora TikTok è così, catturare il tempo delle persone sullo schermo.
Sì.
L'audio ti porta fuori da questa schiavitù e ti aprono degli scenari veramente particolari.
La rivincita del suono alla fine c'è sempre stato, ovviamente, però con le nuove tecnologie ritorna sotto altre spoglie e diventa molto più pervasivo e molto più interessante anche alla fine. E a questo punto cosa ci aspetta in Loquisk? Che cosa avete in serbo per quest'anno? Quali sono i focus?
Beh, allora, che fa, intanto dobbiamo rivedere l'interfaccia che, diciamo, appartiene già 2 anni fa come sviluppo, e quindi sono cambiati molti i paradigmi di interfaccia proprio funzionale, di esperienza. Anche noi abbiamo fatto parecchie esperienze nel modo in cui si utilizzano i nostri utenti, le va migliorate, ma soprattutto stiamo lavorando sul fronte anche di un'interfaccia conversazionale, no? Che ti può consentire l'intelligenza artificiale, quindi di poter far esperire Loquis anche attraverso un chat GPT che ti possa parlare, no? Quindi riuscire a parlare con Loquis nel momento in cui vai per il mondo, che ti possa raccontare le storie del mondo che hai davanti, quindi farlo diventare ancora più fluido. Questo sarà il futuro, ma cominciamo, diciamo, a fare i primi esperimenti già quest'anno, perché non possiamo comunque farci trovare indietro e impreparati rispetto a quello che sta avvenendo.
E va bene, allora Bruno Pellegrini, il founder e CEO di Loquis, oggi ospite degli On Air de Sandova di V, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, e lunedì anche sulla prima pagina del nostro quotidiano di Linette. Grazie Bruno, anche per averci dato la possibilità di scoprire i nostri viaggi futuri anche da un altro punto di vista. Grazie ancora e buon
grazie
tutto.
A voi.
Alla prossima.
Ciao.
Leonardo e Sandova di Vicqui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Una domanda che ci tortura: online o shop fisico? Ce lo chiediamo ogni giorno, qualcuno ci pensa addirittura appena sveglio, qualcuno sogna addirittura possibili soluzioni. I marketer generosissimo, ha pubblicato 5 scenari con altrettanti consigli dedicati all'e-commerce vissuto dalla famigerata e ricercatissima generazione Z. Siamo in Nord America ovviamente, ma gli influssi non tarderanno a farsi sentire, già insomma si avvertono, come è normale che sia. Piccolo spoiler prima di addentrarci nell'analisi: la generazione Z spende molto per i prodotti di bellezza online, mentre preferisce fare acquisti in negozio per l'abbigliamento. Per quanto riguarda i generi alimentari, si affida ai motori di ricerca e ai social media per scoprire nuovi prodotti. Inoltre, la tendenza a consumare bevande a basso o nullo contenuto alcolico sta prendendo piede, dato che molti della generazione Z abbracciano iniziative come il Dry January. Silvia, ma tu ci credi a questa cosa?
Sì, sì, perché non è la prima volta che lo vedo. Comunque,
primo punto.
Allora, i Gen Z spendono soprattutto, o comunque molto, per la bellezza online. Quasi un terzo degli acquirenti digitali, 32%, di prodotti di bellezza, ha speso tra i 101 e i 500 dollari, stiamo parlando appunto della Gen Z, nell'ultimo anno, mentre circa un quarto, 24,8%, ha speso tra i 501 e 1000 dollari in prodotti di bellezza o comunque in trattamenti.
Tutti
però
bellissimi.
Inoltre, il 62,8% dei, proprio della, dei membri della generazione Z,
Genzers,
acquista prodotti di bellezza online almeno una volta al mese, e il 21,2% una volta alla settimana o più volte.
Tuttavia, cosa ci dice i marketer?
Non dovrebbero abbandonare il retail fisico.
I marchi, esatto.
I marchi devono stare nei negozi. Gli acquirenti di prodotti bellezza, sempre giovani, americani, hanno la stessa probabilità di scoprire nuovi marchi o prodotti in un negozio o sui social media, secondo un'altra indagine condotta nel novembre 2023. Io, che non sono una Gen Zers,
sì,
preferisco sempre il negozio.
Bah, io ormai no. La generazione Z è più propensa a scoprire nuovi capi d'abbigliamento in negozio. I siti dei marchi e i social media sono i principali canali di scoperta online per gli acquirenti di abbigliamento dei Gen Zers. Circa il 42% dei Jeansers statunitensi ha scoperto i suoi ultimi acquisti di abbigliamento direttamente nello shop fisico.
Vedi.
Sì, anche i siti web e le applicazioni dei marchi e i social media svolgono però un ruolo importante nel modo in cui i giovanissimi scoprono l'abbigliamento. Secondo un'indagine di Kearney dello scorso novembre, sempre il 71% degli adulti statunitensi di tutte le età preferisce prendersi il tempo necessario per acquistare vestiti e scarpe online, e il 66% preferisce farlo in negozio. I marchi di abbigliamento dovrebbero enfatizzare la scoperta utilizzando la personalizzazione e la curation per rendere l'esperienza più coinvolgente possibile.
Invece, in ambito alimentare, i Genzers propendono per la ricerca attraverso appunto internet, i motori di ricerca o i siti o applicazioni dedicate al mondo del food, piuttosto che sullo scaffale, insomma, preferiscono il digitale. Le generazioni più giovani sono anche più propense a scoprire nuovi prodotti alimentari tramite i social media.
Sì.
Quasi un consumatore statunitense su tre, 29%, ha indicato TikTok come la piattaforma social dove scopre più spesso i prodotti di largo consumo, seguita poi da Instagram, che è al 23%.
La generazione Z non è appassionata di drive-thru come le generazioni precedenti. Secondo un sondaggio di Civic Science dell'anno scorso, i consumatori della Gen Z di età compresa tra i 18 e i 24 anni sono meno propensi a ordinare fast food tramite drive-thru rispetto a qualsiasi altra generazione. Si tratta comunque del metodo più diffuso tra i consumatori, seguito dall'ordinazione online, ritiro di persona, e dall'ordinazione tramite app per la consegna di cibo. Tuttavia, quasi un quarto dei consumatori americani di tutte le età ha dichiarato di non ordinare più la consegna a domicilio per evitare le spese. Incredibile. Per riconquistare i consumatori, le aziende di consegna potrebbero ridurre le tariffe o offrire vantaggi extra come sconti e consegna prioritaria. Vabbè. E per finire?
E infine quello che si diceva prima, cioè nella generazione Z sta prendendo piede la tendenza di consumare poco o niente alcol. Tre quarti dei consumatori statunitensi della Gen Z, di età compresa tra i 21 e i 24 anni, hanno dichiarato di essere propensi a partecipare al Dry January. In effetti, oltre un quarto di questi, cioè il 27%, dichiara di non aver mai consumato bevande alcoliche.
Bah.
Marchi di bevande analcoliche come Athletic Brewing e Seedlip sono emersi appunto di recente per attirare i consumatori che vogliono ridurre il consumo di alcol, e i produttori storici si sono uniti introducendo prodotti a basso o nullo contenuto alcolico. In effetti? All'incontro dove sono stata la scorsa settimana, c'era Peroni che parlava, che presentava proprio la sua linea senza alcol.
Ma poi posso immaginare quanto siano salutare queste nuove bevande tipo Seedlip o Mark, mamma mia, deve essere una... In America chissà cosa ci mettono dentro.
Non lo sappiamo, non possiamo fare supposizioni. Noi
ma siccome in America
sui fatti
non ci sentono, facciamo quello che ci pare. Prima abbiamo ascoltato gli Off Montreal, all'ennesimo disco di art pop di chiara estrazione anni 80. Sempre ci sono delle canzoni in questo Lady on the Cusp che veramente sembrano tratte da un album di Prince degli anni 80. Noi però ne abbiamo cercato di diversificare con Rude Girl on Rotation. Però chiudiamo con una grande uscita attesissima, Beth Gibbons, la grande cantante affascinante dei Portishead, che torna con un album attesissimo e a tratti struggentissimo, Leaves Outgrown. Questa è Ray Wind, con cui noi vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima puntata di fine mese di Daily On Air, The Sound of a Divi, qui dalle frequenze Radio Atlanta. Ciao Silvia, ciao a tutti.
Ciao a tutti. This is out.